Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore, Guangdianhai, Disan, Guangguan.
Cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi apriremo la nostra trasmissione con un'intervista a Alberto Barbera da Roma, responsabile nazionale della sezione Radio Emergenza dell'Associazione Radio Amatori Italiani e che ci racconterà i risultati di un'esercitazione sul rischio Vesuvio. Poi con il professor Angelo Gallippi, presidente del Corecom Lazio, parleremo del convegno svoltosi di recente a Roma su minori e televisione. Nel corso del programma avremo anche una breve rassegna di notizie. Prima però vi rammento che il nostro sito web è www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net e buon ascolto a tutti! Amici ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con Alberto Barbera, responsabile nazionale del ARIRE, diciamo il settore per l'emergenza radio dell'Associazione Radio Amatori Italiani. Pronto, mi senti?
Sì, certo.
Ecco, credo ci siano state delle novità interessanti, no, per quanto riguarda l'ARIRE, delle esercitazioni per quanto riguarda il rischio Vesuvio, no?
Beh, l'esercitazione è stata quella a livello europeo che si è chiamata Mesimex 2006 e si è svolta praticamente alle falde del Vesuvio. Cioè si è simulata un'eruzione del Vesuvio e con necessità quindi di evacuazione della popolazione residente nei 18 comuni sulle falde del vulcano, e che sono appunto un totale di 540.000 persone. Quindi questo è quello che ha previsto l'esercitazione, e quindi praticamente il Dipartimento ha allertato le associazioni nazionali, si è creato un campo base a Napoli e dove sono confluiti praticamente tutti i volontari, e poi sono state create 6 aree per il ricovero della popolazione, e sono state fatte a Nola, Marcianise e in altre località dell'entroterra.
Ecco, quindi naturalmente con la supervisione della prefettura questo tipo di esercitazione, no? Peraltro credo, se non vado errato, tutto si è svolto anche con pessime condizioni meteorologiche, no?
Parzialmente, sì, è vero che ci sono state delle cattive condizioni meteorologiche che addirittura hanno fatto, almeno la parte di Marcianise, hanno fatto effettivamente attivare alcune stazioni radio per c'era stata un fiume, non mi ricordo se il Sarno, che praticamente era uscito fuori dagli argini e per cui aveva invaso la sede stradale e una parte dell'autostrada, questo è vero, ma diciamo questo rientra nelle regole del gioco. Insomma, la cosa importante evidentemente è testare i mezzi, testare le persone, e quindi noi siamo confluiti con, abbiamo praticamente attivato 60 operatori radio della Campania che erano praticamente nei vari comuni, che erano poi nella prefettura, nella regione Campania, e più abbiamo praticamente integrato questo numero di radioamatori con 30 persone provenienti dal resto d'Italia, attingendo alla colonna mobile nazionale di cui avevo spiegato l'altra volta che è stato necessario creare proprio per interventi a livello nazionale. Quindi in totale sono stati 90 operatori di radio che sono stati attivi e quindi hanno svolto il loro compito con solerzia e professionalità come richiesto. Ecco.
Ecco, diciamo, questo tipo di esercitazioni, quale funzione hanno avuto? Sei riuscito, insomma, a portare anche a rendere il mezzo radiofonico, no, per l'utilizzo anche in casi di emergenza un po' più alla portata di tutti?
Beh, alla portata di tutti, i radioamatori, evidentemente, perché ovviamente che attività del genere che prevedono che avere apparecchiature adatte, avere antenne adatte e soprattutto avere persone che siano che sappiano il loro mestiere, cioè sappiano cosa fare in situazioni di emergenza, questo è ovvio, insomma.
Ecco, che cosa ne è venuto fuori, no, da questo tipo di esercitazioni? Si è preparati per una eventualità così drammatica?
Beh, certo, cioè noi dobbiamo sempre, allora teniamo presente una cosa: a livello nazionale viene fatta ogni anno un'esercitazione di questo genere, cioè esercitazione che coinvolge appunto anche osservatori e tecnici mondiali, ecco, come era questo caso. Allora, lo scorso anno l'abbiamo svolta in Sicilia, cioè si è simulato uno tsunami che colpisse le regioni di Catania, Agrigento e Siracusa, cosa che era già successo, se ricordo bene, nel 1780, distruggendo l'80% della popolazione. Quest'anno è stato fatto nel Vesuvio, simulando appunto purtroppo situazioni che possono crearsi, e il prossimo anno, già te lo anticipo, sarà in Valtellina e si farà praticamente una simulazione dell'alluvione che c'è stata 20 anni fa. Ecco, questo, queste sono le emergenze, un'emergenza tipo annua che viene effettuata.
Ecco, quali sono le reazioni, no, dai vertici della protezione civile riguardo, insomma, le attività dei radioamatori?
Sì, chiaramente. Dicevo, queste qui sono le esercitazioni base, poi dopodiché durante il corso dell'anno purtroppo abbiamo anche in field delle esercitazioni, non esercitazioni ma delle emergenze reali, insomma. Quest'ultimo mese abbiamo avuto praticamente cose reali da effettuare: c'è stata la visita del Papa a Verona che ha coinvolto 60 operatori radio e più un'altra simulazione emergenza che è stata fatta a Brescia, contemporanea è stata fatta quella lì nel Vesuvio, quindi siamo stati coinvolti pesantemente, ecco.
Alberto Barbera, responsabile nazionale dell'ARIRE, l'associazione radioamatori italiani con la sua sezione dedicata all'emergenza radio, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione e spero di arrivarti di nuovo nostro ospite.
Va bene, quando sarà necessario chiamami pure e interverrò, insomma, ecco, senza problemi, quindi penso che sia giusto anche che la comunità sappia come ci si struttura, come ci si prepara a livello nazionale e a livello poi regionale, ecco.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Microsoft e Facebook uniscono le forze per attraversare l'Oceano Atlantico. I due colossi costruiranno nuovi cavi sottomarini chiamati Marea, che aiuteranno a centrare la crescente domanda dei consumatori per connessioni veloci e affidabili. E quanto si legge in una nota congiunta, nella quale Microsoft e Facebook affermano che la costruzione dei cavi inizierà nell'agosto 2016 e si prevede sarà completata nell'ottobre 2017. Ecco 5 app per la stagione estiva per i fan della musica e del vintage. Gli altoparlanti Sunilf sono un mini sound system che ricorda i vecchi radioloni, da abbinare ad un lettore MP3 o allo smartphone per ascoltare le proprie playlist in spiaggia, ad un picnic o una grigliata in piscina. Sono resistenti all'acqua e alla sabbia e si può ascoltare anche la radio. Per gli appassionati dei viaggi computer app c'è Live Tracker, l'app che permette di creare una memoria digitale interattiva. Si prende nota degli spostamenti tracciando una linea rossa sulle strade percorse. L'applicazione permette di aggiungere foto, video e commenti. Il tutto si può condividere con i propri contatti sui social media. Chi usa Messenger può chiedere i prezzi dei voli, ma anche idee sulla destinazione a Skyscanner, il motore di ricerca di viaggi su scala globale che ha stretto una partnership con Facebook. La chatbot, un assistente vocale potenziato, risponde alle domande degli utenti come in una normale conversazione, per ora solo in inglese, e si possono filtrare i risultati per ottenere le proposte migliori. Inoltre in vacanza si può migliorare la tecnica dei calci piazzati con misurazioni istantanee di potenza, traiettoria, rotazione e precisione del tiro. È possibile con Adidas Micro, Smart Ball che ha sensori integrati, trasmettono ad un'app tutte le informazioni indispensabili per migliorare il tiro, lasciando inalterato il gusto di calciare un pallone identico a quelli regolamentari, anche nel peso, ricorda un po' un oggetto dei Flintstone ma può tornare utile ai forzati della scrivania. Si chiama QB ed è un attrezzo pieghevole, tipo una pedana, che si piazza sotto la scrivania dell'ufficio e permette di pedalare mentre si lavora. Si possono monitorare i progressi con un'app. Chi ha impostato 1, 2, 3 e simili come password per accedere ai propri servizi online su piattaforme Microsoft come Skype e Outlook, ma anche Azure AD, sarà invitato a reimpostare la propria parola chiave in favore di una meno scontata e banale e decisamente meno vulnerabile da hacker o intrusi, così. In attesa che i sistemi biometrici mandino definitivamente in pensione l'obsoleta password, il colosso di Redmond dichiara guerra alle parole chiave più gettonate e meno efficaci al mondo. In un post comparso nei giorni scorsi sul blog di sviluppatori Microsoft, che tra l'altro cita la perdita di circa 117 milioni di nomi utente e password subita da LinkedIn per un attacco hacker, Alex Simmons, direttore del program management dell'azienda, spiega come la compagnia abbia deciso di bloccare automaticamente determinate password per i suoi utenti. Il sistema che gestisce gli account degli utenti mette in una sorta di lista nera le parole chiave elencate nella classifica annuale Sysplash Data fra quelle più usate e quindi più facili e banali al mondo. Al top ci sono perle come 123.456 password o QWERTY e la new entry Star Wars. Agli utenti verrà chiesto di reimpostarle più difficili. Nei prossimi mesi anche la piattaforma cloud di analisi e servizi Azure AD integrerà questa funzione. Il 62% degli statunitensi adulti accede alle news attraverso i social media, Facebook in testa. Lo rivela un'indagine condotta dal PW Research Center, da cui emerge che per il 18% degli intervistati l'informazione passa spesso dai social. In base alla ricerca condotta su un campione di 4.600 persone, si informano anche attraverso le reti sociali il 70% degli utenti di Reddit, il 66% di quelli di Facebook e il 59% degli iscritti a Twitter. Seguono Tumblr 31%, Instagram 23%, YouTube 21%, LinkedIn 19%, Snapchat 17% e Vine 14%. Facebook è comunque al primo posto se si considera la base di utenti, che per la compagnia di Mark Zuckerberg è di 222 milioni di persone in USA e Canada. Sul social blu sono presenti il 67% di tutti gli statunitensi adulti e di conseguenza, dicono gli analisti, il 44% dell'intera popolazione a stelle e strisce accede alle news anche su Facebook. Il 10% lo fa su YouTube e il 9% su Twitter. Su Facebook tuttavia, così come su Instagram e YouTube, gli utenti spesso si imbattono per caso nelle notizie. Al contrario, chi legge news su Twitter, Reddit e LinkedIn si collega più spesso su queste piattaforme in cerca di informazioni.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con Roma, dove abbiamo in linea il professor Angelo Gallippi, del presidente del Corecom Lazio. Pronto, mi sente?
Sì, la sento molto bene.
Ecco, professore, sappiamo che di recente c'è stato un convegno, no, a Roma, organizzato dal Corecom, che riguarda i minori, no?
Sì, è stato un convegno al quale hanno partecipato i Corecom, diciamo, di mezza Italia, e noi ci siamo interrogati sulla possibilità sostanzialmente di migliorare le trasmissioni televisive che si riferiscono ai minori, e non solo quelle, anche quelle che non riferendosi ai minori comunque vengono viste e quindi potrebbero, se non sono fatte con certi criteri, recare danni di vario tipo, diciamo, allo sviluppo dei minori.
Ecco, naturalmente noi possiamo possiamo rifarci per l'ennesima volta alla legge Gasparri, no? Che per la prima volta, dobbiamo dare atto, ha affrontato il problema, no? Del codice di autoregolamentazione per i minori, no? Ha istituito le varie fasce, le fasce protette per la televisione, però credo ci sia una piccola difficoltà che riguarda ad esempio la pubblicità che interrompe anche i programmi dedicati ai ragazzi, no?
Sì, senz'altro, questa legge appunto che anche ultimamente è stata molto tirata in ballo ha un aspetto forse non noto appunto a molti, quello che ha citato lei, che ossia una grande attenzione per il rispetto dei diritti dei minori. La pubblicità è detto chiaramente che non può interrompere i programmi che abbiano durata inferiore ai 30 minuti, però di fatto questa norma non è sempre applicata e allora qui veniamo al problema che abbiamo affrontato al convegno, come controllare, come diciamo fare in modo che queste norme di legge vengano applicate. Non è sufficiente solamente un'azione di controllo, evidentemente, anche perché se noi consideriamo la numerosità delle emittenti televisive e radiofoniche esistenti in Italia, sono 600, oltre 600 le televisioni private, è chiaramente un'operazione di controllo è quasi impossibile. Occorre agire con sproni, con stimoli e con motivazioni positive. In questo senso il Corecom del Lazio, che io presiedo, sta organizzando una sorta di bollino di qualità per i programmi televisivi, ossia adotteremo il criterio di premiare quelle emittenti che hanno particolare attenzione al pubblico dei minori, anziché, o meglio, in aggiunta all'azione doverosa di controllo che pure eseguiamo.
Ecco, dottor Gallippi, com'è la situazione in paragone agli altri paesi d'Europa, no? Cioè, so che ad esempio nei paesi scandinavi la pubblicità raramente interrompe programmi dedicati ai ragazzi, no?
Sì, diciamo che lì c'è forse una maggiore consapevolezza e una maggiore autoregolamentazione. Dobbiamo anche dire che in tutti i paesi dell'Europa il numero delle televisioni è sicuramente inferiore a quello nostro, quindi anche un'azione, come dicevo prima, di controllo risulta più semplice. D'altra parte noi siamo l'unico paese che abbia un'articolazione capillare dell'autorità nazionale a livello regionale. Forse solo la Germania adotta un modello simile al nostro, però direi che noi abbiamo un controllo sul territorio molto più appunto capillare e anche più uniforme, nel senso che tutti i Corecom adottano criteri simili nelle azioni di vigilanza che seguono sulle trasmissioni radiotelevisive.
Ecco, professore, io ovviamente ho evitato il riferimento ai programmi normalmente destinati agli adulti, perché credo e ritengo ovvio, no, che quelli debbano essere insomma in qualche modo filtrati, magari a quel punto sarebbe importante anche l'intervento dei genitori, no, che devono controllare anche i programmi che guardano i propri ragazzi, però è ovvio che io ho preferito un attimo sottolineare questo aspetto, no, della pubblicità. Possiamo dire qualche cosa ancora, ritornando al convegno di Roma, circa le persone che hanno partecipato e quali sono state poi le conclusioni?
Sì, noi abbiamo avuto partecipazioni di persone di diversa estrazione culturale, diciamo, e professionale. Abbiamo avuto politici, nel senso che c'è tale, posso ritenere, l'onorevole Giancarlo Innocenzi Botti, il quale è stato sottosegretario alle comunicazioni nel precedente governo. Abbiamo avuto medici, il professor Biondi dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, abbiamo avuto rappresentanti dell'Accademia, dell'Università, professor Morcellini e professor Zeno Zenkovic, i quali ci hanno portato diciamo punti di vista rispettivamente sociologico e giuridico. Abbiamo avuto Luca Borgomeo, che fra le varie cariche adesso è presidente di un'associazione di genitori, ma è stato anche presidente del Consiglio regionale del Lazio. E poi abbiamo avuto ovviamente presenze di tipo istituzionale, che però non si sono limitate, come dire, ai soliti saluti di convenienza, ma hanno apportato dei contributi veramente sostanziosi. Le conclusioni potrebbero essere dette in due parole, ossia che noi come Corecom del Lazio dal prossimo anno inizieremo, ma questa è un'attività che faranno poi via via anche gli altri Corecom, inizieremo un'azione di monitoraggio attivo. Attualmente noi ci basiamo sulle segnalazioni che ci vengono formulate da genitori, anche da semplici cittadini, da associazioni, e guardiamo i programmi che essi ci segnalano, a questo punto intervenendo ex post.
Ecco, a questo punto direi che ci sarebbe da sottolineare anche un articolo di legge che è presente anche da anni, no? Per quanto riguarda la legge sulla stampa, no? Quello del contenuto a carattere raccapricciante, e spesso credo che i telegiornali nella sezione dedicata alla cronaca spesso, no, propongono delle immagini un po' troppo forti, no?
Assolutamente sì, infatti non è che noi ci limitiamo a vigilare sulla cosiddetta fascia super protetta, che è quella dalle 16 alle 19, in cui si suppone che i minori guardino televisione da soli, ma anche su tutta la programmazione giornaliera, appunto per...
Ecco, se mi permette, a questo punto dovremmo tutelare anche noi stessi adulti, perché tante volte si vedono delle cose veramente un po' troppo preoccupanti, no?
Ma io vado oltre appunto le scene che lei citava prima, raccapriccianti, di violenza gratuita e quant'altro. Ci sono poi dei fenomeni tipo, diciamo, le vendite di futuro, le vendite di numeri all'otto, le vendite di pozioni miracolose che guariscono, che fanno avere successo in amore o negli affari, che sono ovviamente un vero pericolo per quelle fasce di adulti che, pur non essendo ragazzi, ma sono ugualmente vulnerabili a questo tipo di suggestioni. Quindi anche in questo aspetto occorre effettuare sia un'azione di controllo, eventualmente di repressione se necessario, ma soprattutto di prevenzione e quindi di stimolo perché queste trasmissioni vengano in qualche maniera ridimensionate come minimo.
Ecco, dottor Gallippi, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, noi la ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione. Dov'è che i nostri ascoltatori possono reperire informazioni sulla vostra attività?
Assolutamente sì, se loro si collegano al www.regione.lazio.it, alla voce Consiglio regionale, trovano poi la casella del Corecom, e quindi lì ci sono tutte le indicazioni che noi diamo e tutte le possibili, i possibili consigli che possono essere utilmente seguiti da genitori e anche dagli altri telespettatori.
Allora, fin qui il professor Angelo Gallippi, presidente del Corecom Lazio. Amici, siamo al termine, il nostro sito web è www.radiomagazine.net, la nostra email info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.